parlandovi di draghi e altre culture mitologiche, altre creature mitologiche. Il nuovo governo, l'ennesima combinazione nel gioco delle alleanze variabili, sta muovendo i primi passi. Proviamo a capirne di più, al di là del chiacchiericcio di media e social, sulla successione tra l'avvocato e il banchiere. È collegato con noi Francesco Frisch, economista, al quale chiediamo un primo sguardo sul governo Draghi. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. In Italia storicamente i governi di larghe intese, i governi di unità nazionale e i governi tecnici hanno sempre determinato cambiamenti radicali nella gestione della politica economica italiana, e quello di Draghi non farà la differenza, nel senso che storicamente, ricordiamoci, Ciampi fu quello chiamato a sistemare la crisi che era venuta fuori con la crisi del serpente monetario europeo. Se vi ricordate, il governo precedente, quello chiamato, aveva levato i soldi dai conti correnti, c'era stata la crisi e lì è considerato l'ultimo governo della prima repubblica. Poi ci sono stati i governi di Bidini quando c'è stata scoppiata Tangentopoli, di Monti quando c'è stata la crisi del 2008, quando la crisi del 2008 è arrivata in Italia, e adesso abbiamo il governo Draghi. Tutti i governi precedenti hanno determinato dei cambiamenti sostanziali rispetto a quello che era l'assetto, diciamo, sociale e istituzionale. Quello di Draghi non sarà diverso. Di fatto, quali sono le scelte che ha fatto Draghi? Il nodo centrale di questo governo, il motivo per cui è stato creato e il motivo per cui ci stanno dentro tutti, un governo senza opposizioni in questi altri paesi si chiama dittatura, insomma. Qui abbiamo una situazione di democratura, perché poi stanno tutti dentro. Il problema di fondo è la gestione di questi 209 miliardi che sono attesi.
Domanda però, Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d'Italia sono rimasti fuori, tutti pensano che sia nella prospettiva di guadagnarci in occasione delle prossime elezioni, presentandosi come l'unica destra, l'unico polo di opposizione ad un governo che inevitabilmente farà un po' patire. Però resta anche il fatto che, come stavi già cominciando a raccontarci, si è tagliata fuori dalla grande torta del Recovery Fund.
Ma sì e no, nel senso che innanzitutto, magari ne ragioniamo, la torta, gli altri si accontenteranno di qualche bricioletta e poi vediamo perché. Ma il problema di fondo è che non ha detto che farà un'opposizione, ha detto valuteremo caso per caso, il che significa che andrà a trattare sui singoli provvedimenti eventualmente. Il problema di fondo è questo, cioè non c'è, al di là della partecipazione, che significa la gestione di una serie di situazioni di sottogoverno sostanzialmente, e teniamo presente anche che rispetto ai sondaggi che l'accreditano di buoni risultati, Giorgia Meloni ha un drappello parlamentare molto poco consistente, quindi punta alle elezioni per rimpinguarlo, sostanzialmente quello, per cui ha un atteggiamento, diciamo così, attendista collaborativo, e contemporaneamente si tiene le mani libere per fare campagna elettorale, cosa che del resto sta cominciando già a fare Salvini, pur essendo all'interno del governo. Il problema di fondo qual è? Qual è la cosa che ha determinato tutto? Questa situazione del Recovery Fund, Recovery Plan, in realtà sono, lo ricordiamo, 209 miliardi che l'Unione Europea dà per i prossimi 3 o 4 anni per rifar partire l'economia, li dà in tutta Europa, ma una quota rilevante di questi soldi finisce in Italia, una parte sono a fondo perduto, cioè non devono essere restituiti, 82, e una parte, 127, sono prestiti con un bassissimo tasso di interesse. Il problema della gestione di questi fondi è un problema che ha toccato l'ultima fase del governo Conte e verosimilmente quello che ne ha determinato la fine. Fin dall'inizio si sapeva, una volta presentati i progetti, l'Unione Europea prende 2 mesi di tempo per studiarli, e poi autorizza gli stanziamenti. Per questo si ragionava e per questo il comitato tecnico presieduto a suo tempo da Colao, prima di sciogliersi, sulle strade, ha fatto un prospetto sull'utilizzo di questi fondi. Era l'ultimo atto fatto proprio da Colao. Questi volevano presentarla ai primi di ottobre per avere fin dai primi di gennaio gli stanziamenti. E non ci sono riusciti, non ci sono ancora riusciti. Conte ha abbozzato una serie di interventi che però non possono essere presentati all'Unione Europea, perché l'Unione Europea vuole una serie di cose: spendiamo questi soldi in questo modo, con questi step, li contiamo in questo modo, i tempi, la tempistica è questa, eccetera, eccetera. Quindi avrebbero avuto difficoltà comunque a realizzarli entro il 30 aprile, che è la data massima per poter presentare i progetti. Ovviamente non si tratta di tavolare della legge, ci fossero state le elezioni, avrebbero chiesto una proroga, però si slittava in avanti nell'ottenere i fondi, col rischio che poi qualche altra cosa succedesse. Sostanzialmente quello, e soprattutto l'utilizzo dei fondi che ha prospettato Conte era relativo, per quanto riguarda la parte a prestito, soprattutto a coperture di spese e di investimenti già progettati sui 17 opere delle infrastrutture, 12 erano già state decise addirittura dal governo Berlusconi, 2 erano nella legge obiettivo che fece nel 2003, una cosa del genere, sono cose di 20 anni fa, perché c'è un problema di fondo nel realizzare le opere pubbliche in Italia, che era stato sottolineato tra l'altro a ottobre-novembre proprio dal presidente dell'associazione costruttori edili, che ha detto attenzione, perché in Italia per rendicontare un'opera che costi più di un'opera pubblica che costi più di 2 milioni di euro ci vogliono almeno 15 anni. Per il recovery fund entro il 2026, cioè nel giro di 5 anni, tu devi aver completato e rendicontato tutto. È evidente che in una situazione del genere c'era un problema tecnico. C'è anche un problema politico precedente, che è quello che nella gestione appunto ipotizzata da Conte e soprattutto, diciamo così, coerente con un tipo di politica economica fatta dai 5 Stelle, è una politica fatta essenzialmente di sussidi, di ristori, di finanziamenti in qualche modo a pioggia a fondo perduto. Una componente importante della spesa non era relativa alle opere pubbliche, alle riforme, eccetera, ma era proprio a sussidi, ristori e distribuzione di fondi, e la parte relativa agli investimenti è appunto di copertura di spese già fatte, cioè sostanzialmente tutta la parte a debito che l'Italia dovrà restituire nei prossimi anni al Recovery Fund era legata a spese già stanziate, già contabilizzate, che quindi verosimilmente con un'iniezione di liquidità avrebbero potuto forse essere realizzate entro il 2026, magari appunto stiracchiando un po' le date di consegno, accelerando alcuni tipi di completamento di lavori, ma non c'era alcun tipo di modifica di quelle che erano le strutture, cioè non si utilizzavano i fondi che è nelle intenzioni verosimilmente dell'Europa e di Confindustria in Italia per fare tutta una serie di operazioni che sarebbero state ovviamente agevolate dalla presenza di fondi. E questo è il motivo per cui è venuto fuori Draghi. Il governo Draghi nasce su questo tipo di discorso. Tutti i ministri tecnici che sono stati individuati da Draghi sono quelli che gestiscono i recovery fund. Su 209 miliardi, 168 sono gestiti dai ministri tecnici. Per il recovery plan il 37% dei fondi che verranno stanziati devono essere legati alla sostenibilità ambientale, si tratta di circa 70 miliardi. La sostenibilità ambientale è il ministero di Cingolani, ex produttore di armi di Leonardo, un personaggio così che adesso si occupa di l'ecologia delle bombe, e comunque gestirà il suo ministero, quello della transizione ecologica, 70 miliardi. Colao, che è appunto l'ex capo della task force che è stata utilizzata da Conte, si occupa di transizione digitale, è un ministro senza portafoglio, in realtà ha il portafoglio, perché ha il 20% dei fondi del recovery plan proprio sulla transizione digitale. Sono 46 miliardi in cui vanno levati gli 8 della cultura, quindi sono in realtà 38 miliardi di euro, è quello che si occuperà di 5G, di fibra, di tutta una serie di partite che sono fondamentali anche per un discorso di smart working, e sono le partite che sono fondamentali per il prossimo futuro. Sull'istruzione e sulla ricerca, dove ci sono Bianchi e Mestre, che sono altri due tecnici, vanno 30 miliardi. I trasporti e le infrastrutture, dove c'è Giovannini, altro tecnico, sono altri 30 miliardi. Totale, su 209 miliardi, 168 sono decisi da Draghi e da ministri da lui scelti personalmente, che rispondono a lui e non ai partiti. Quindi la partita vera su questa cosa si gioca in questi termini, cioè la governance, quella che era stata tanto osteggiata, perché poi Conte, erano lui e Gualtieri che avevano deciso in qualche modo di gestire l'utilizzo dei fondi, adesso è Draghi da solo che li gestisce, su cui tutti i partiti dovranno in qualche modo acconsentire. Perché hanno accettato? Perché ovviamente questi fondi, una volta determinati, e poi magari adesso vediamo qual è la prospettiva, poi perché vogliono essere, come verranno utilizzati, devono essere gestiti anche attraverso appalti, dando soldi agli amici, dando soldi a gruppi di pressione che appoggiano questo o quel parlamentare, questo o quella corrente politica. Quindi è chiaro che stando all'interno si riesce a gestire questo, e quello è il motivo per cui i partiti ci sono. Ma non è dal punto di vista strategico, come è in Italia da 30-40 anni, la visione strategica non la fanno i partiti in Italia, non la fa il ceto politico italiano, viene fatta al di fuori. E qual è il problema di fondo, quello per cui oggi Draghi è diventato Presidente del Consiglio in Italia in attesa di diventare verosimilmente Presidente della Repubblica da un annetto? Il problema di fondo è che adesso si sta rimodificando il modello di produzione, e l'Italia su questo farà in qualche modo un po' da laboratorio, cioè con la globalizzazione, l'abbiamo ragionato, che si è passati da una società di tipo keynesiano, dove lo Stato tendeva a utilizzare la spesa pubblica per smorzare il conflitto sociale, per in qualche modo effettuare anche una minima redistribuzione tra le varie componenti di produzione, a una società assolutamente neoliberista di capitalismo selvaggio, dove lo Stato vendeva e privatizzava, e di questo tra l'altro anche Draghi stesso ne è stato un artefice quando è stato direttore generale del Tesoro, privatizzava tutto, cercava di tagliare le spese e aumentava tutto al più la rendita finanziaria a favore di chi deteneva i capitali, banche, settori finanziari, economia finanziaria, eccetera. Adesso questa cosa ha determinato? Ha determinato quello che era il motivo per cui lo Stato keynesiano è intervenuto pesantemente nell'economia, cioè il discorso di comparire in maniera molto più virulenta di crisi economiche cicliche. C'è stata quella del 2000 sui dot-com, c'è stata quella del 2008 sulla crisi finanziaria, eccetera, ci sarà a breve un'altra crisi, perché siamo in piena bolla speculativa sui mercati finanziari, perché tutti i soldi che sono stati dati a tassi di interesse bassissimo non sono finiti nell'economia reale, ma soltanto sulla speculazione finanziaria, per cui oggi abbiamo le borse ai massimi, il valore di Wall Street e il 200% del PIL USA, quando si è insediato Obama era l'80%, quando si è insediato Trump 4 anni fa era il 104%, tanto per dare un'idea della dimensione della bolla speculativa bianca, e prima o poi esploderà, e lo sanno tutti, con le sue conseguenze. A questo punto che cosa succede? Perché gli anni di neoliberismo hanno devastato completamente quelli che erano una serie di garanzie e diritti dei lavoratori, delle normali persone. Adesso lo Stato reinterviene in economia in una sorta di capitalismo di Stato, dove lo Stato è quello che mette i soldi per stabilizzare il ciclo economico ed evitare questo tipo di esplosioni e di crisi periodiche, che ovviamente fanno paura, perché Io capitalista che mi occupi di economia reale o di economia finanziaria voglio avere la certezza del profitto, non il dubbio che un anno guadagno l'80% e l'anno dopo perdo il 20%, preferisco guadagnare una cifra variabile tra il 20 e il 60%, e andare avanti così, piuttosto che avere guadagni estremamente elevati o rischiare la rovina magari un anno dopo ho fatto qualche previsione sbagliata. Adesso lo Stato rientrerà nell'economia, ci rientra in questa fase con i soldi del recovery plan, in una fase successiva verosimilmente con l'espansione del debito pubblico e con il discorso dei tagli, col discorso di elevare le garanzie, col discorso di seguitare a massacrare i diritti e le libertà delle persone, dicendo abbiamo tutti questi debiti, in qualche modo dobbiamo metterci una toppa. Sostanzialmente il progetto su cui nasce il governo Draghi è questo, e su questo è un cambio di paradigma, come si dice, di modello. E ripeto, è un modello che già è in qualche modo allo studio. Lo stesso Draghi è con il gruppo dei 30, che sono 30 personalità che contano nell'ambito dell'economia e del potere, e sono sparpagliati in vari paesi del mondo, sono i consiglieri economici dei governi, del governo statunitense, del governo cinese, di Putin, del governo indiano, e tra cui c'è anche Draghi per l'Italia, hanno elaborato, e Draghi addirittura è il presidente in questa fase di questa cosa, è una carica che è ereditata da quando era presidente della Banca Centrale Europea, ha elaborato un progetto di cui Draghi è uno dei firmatari, proprio per far rientrare lo Stato all'interno dell'economia con questo tipo di caratteristiche. È verosimile che questo sia il progetto politico ed economico a cui questo governo si informerà, poi la declinazione pratica la vedremo, però è evidente che su un percorso del genere dobbiamo aspettarci una serie di cose. Già adesso, rispetto al problema della proroga della cassa integrazione, è un anno che garantisce i mancati licenziamenti di circa 1.300.000 persone, hanno cominciato a fare il discorso e no, non si può prorogare così a fondo perduto, bisogna puntare sulla riqualificazione del personale, eccetera eccetera. Quindi aspettiamoci che adesso cominceranno selettivamente a sfarciare alcuni settori produttivi, puntando appunto, no, gli diamo un po' di soldi, però devono fare i corsi per riqualificarsi, eccetera eccetera, che è sempre l'anticamera del licenziamento, ricordiamocelo, rispetto alle gestioni di questo tipo. Quando cominciano a parlare di riqualificazione di manodopera di alto, significa che intanto ti licenziamo, ti garantiamo un po' di soldi per qualche tempo, ma finiti quei soldi, se non ti sei trovato un altro lavoro, indipendentemente, perché sappiamo bene che trovare un lavoro non è un problema di qualificazione professionale, altrimenti non avremmo così tanti laureati disoccupati, evidentemente. Quello sarà l'epilogo di questa cassa integrazione data in questo modo. Ricordo incidentalmente che si sono inventati addirittura, in Italia ci sono tre tipi di cassa integrazione: la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione straordinaria e la cassa integrazione in deroga. Per finanziare questi mancati licenziamenti di quest'anno si sono inventati un quarto tipo di cassa integrazione, quando avrebbero potuto tranquillamente utilizzare uno dei tre esistenti, e l'hanno fatto proprio per poterla troncare da un momento all'altro senza avere effetti di verifica sulle singole posizioni aziendali. È quello che verosimilmente farà Draghi a breve, potranno traccheggiare qualche altro mese, ma prima dell'anno che gli manca all'elezione, ripeto, al Presidente della Repubblica, sicuramente su quello interverrà pesantemente. Il meccanismo pensionistico previdenziale, dove c'è quota 100 eccetera eccetera, sicuramente ritornerà indietro rispetto alla legge Fornero e rispetto al discorso che tu, a meno che non stai schiattando, alla pensione non hai diritto perché devi finanziare le casse dello Stato e così via. C'è il problema della sanità, perché in mezzo a tutto questo discorso di sanità non se ne parla per nulla. Non a caso i miliardi prospettati per la sanità sono minimi nel recovery plan. Adesso vedremo, sicuramente non stanno nei 168 gestiti direttamente da Draghi, e vista la tendenza che c'è sull'industria privata eccetera, verosimilmente non si modifica dal punto di vista sanitario quella che è la tendenza a attribuire alle cliniche private e alla sanità privata i soldi pubblici. Per cui verosimilmente queste sono le prospettive di Draghi Presidente del Consiglio, almeno nella configurazione che oggi è dato di sapere, perché poi è chiaro che poi bisognerà vedere che cosa succede nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ma già adesso le avvisaglie che si stia andando in questa direzione ci sono tutte.
Ecco, tanta parte di certa sinistra di fronte alla notizia Draghi presidente del Consiglio ha cominciato ad immaginare scenari da Thatcher, da scenari di tipo anni 80, eccetera eccetera, mentre mi pare che il meccanismo che tu stai descrivendo è un meccanismo sostanzialmente nuovo in cui si ripropone un intervento significativo dello Stato nell'economia come elemento forte, come elemento regolativo di fondo, che poi, come dire, non sia l'antesignano di una nuova stagione welfarista, questo è del tutto evidente. Però si tratta anche di governare questa fase molto complessa nel quale da un lato ci sono tutti questi soldi e dall'altro c'è la necessità di impiegarli in settori che rilancino la produzione, come dire, fa parte della natura del fondo, quindi rilancino quei settori che sono in grado di produrre quattrini e contemporaneamente lasciandosi alle spalle gli altri settori che invece non risultano più significativi sulla scena della competizione economica. Quindi questo, come dire, mi fa pensare davvero che siamo di fronte ad una governance liberista, sì, ma un po' alla cinese?
Sì, ma il problema di fondo è proprio quello, cioè la Thatcher e Reagan con le liberalizzazioni, la Liberonomics, hanno di fatto anticipato quello che poi a livello mondiale è diventata la globalizzazione, cioè hanno rilanciato e a fronte della crisi successiva del blocco sovietico eccetera eccetera, non rifaccio tutta la storia, hanno anticipato quella che era la nuova tendenza, non essendoci più il problema del mondo bipolare, quindi della necessità di evitare che all'interno di varie aree del mondo si ponesse un problema di cambiamento di schieramenti e quindi in qualche modo si doveva evitare l'inasprimento del conflitto sociale, hanno puntato nel momento in cui questo problema non c'era più, c'era un'unica potenza dominante globale, è diventato quel meccanismo di Liberonomics, e poi è diventato la globalizzazione tout court, che ha coinvolto anche la Cina. Il problema è che l'evoluzione successiva di questo passaggio è stata che oggi tutte o quasi le industrie manifatturiere, tutti i prodotti di tipo manifatturiero, sia ad alto, una volta era soltanto ad alta intensità di lavoro, oggi anche ad alta intensità di tecnologia, vengono fatti in Cina. È sostanzialmente, tranne che per alcune produzioni marginali, una partita persa. Tutto quello su cui stanno puntando oggi gli occidentali per mantenere un equilibrio all'interno di un mondo globalizzato è il discorso dei meccanismi finanziari, della gestione di proprietà, di attività che vengono realizzate fisicamente in India, in Cina, in Vietnam, in Bangladesh eccetera, vengono commercializzate, dove la testa pensante e i profitti giungono nei paesi occidentali e dove i lavoratori sono di quelli che sono risiedono in altri paesi. Serve però una gestione dei flussi finanziari, serve una gestione di altro tipo e più un puntare sul lavoro immateriale che non sulla banale produzione di merce, che ha minor valore aggiunto di quella che oggi è invece la tecnologia altra, le comunicazioni eccetera. Non a caso gli uomini più ricchi del mondo e gente che si occupa o di informatica, di informatizzazione o di distribuzione, che però è sempre più legata all'informatica, Bezos di Amazon lo dimostra. Il problema di fondo è quello, e su quello stanno ridisegnando in qualche modo il mondo globale, e l'Italia su questo sta facendo, per le condizioni che ha, era una delle più grosse industrie manifatturiere e di nazioni con industria manifatturiera più grossa di Europa, era seconda solo alla Germania, tra l'altro con un lieve distacco, sta diventando una nazione deindustrializzata e quindi si deve riciclare in quel senso. Quello è verosimilmente il percorso che ci attende da qui in avanti. E su questo si utilizzano appunto in questa fase iniziale per smorzare, per riadattare, per riqualificare, si utilizzano i soldi del recovery plan. È secondo me un cambiamento di fase, come del resto, l'ho detto all'inizio, tutti i governi tecnici in Italia, che i governi di larghe intese, hanno rappresentato cambiamenti di fase rispetto ai modelli politici e produttivi che ci sono stati in Italia. Ecco, questo sarà, probabilmente rappresenterà qui un ulteriore passaggio, un passaggio che secondo me è ormai nelle corde dell'economia del nord occidentale, dell'ex mondo occidentale di una volta. Quello è il passaggio che adesso ci attende, diciamo, e Draghi è quello che lo porterà in pratica in Italia, blindando sostanzialmente tutto. Il suo ruolo di fatto è quello, garantisce l'Unione Europea che questo tipo di percorso e processo avvenga secondo le richieste dell'Unione Europea, indipendentemente da qualsiasi siano le istanze politiche, soprattutto di rappresentazione politica. Proprio per questo però è necessario che dal punto di vista dell'opposizione e del contratto sociale si faccia sentire la voce, perché altrimenti questo processo passa così e allora saranno ulteriori dolori, perché poi è chiaro che questi processi, come tutti i processi di globalizzazione, di privatizzazione, eccetera, non sono stati di trasformazione dello Stato, del welfare state, eccetera, non sono stati assolutamente processi indolori dal punto di vista sociale. Ecco, questo è il tipo di percorso che in qualche modo ci attende da qui ai prossimi mesi.
Ecco, diciamo che hai già risposto alla domanda di un ascoltatore PHC che scriveva: chi farà la parte di San Giorgio? Beh, auguriamoci i movimenti sociali. Poi è arrivata invece un'altra domanda di un ascoltatore che chiede, ascoltatrice: dove si inserisce la interpretazione della pandemia in questo contesto politico?
No, sostanzialmente la pandemia, abbiamo detto dall'inizio, la pandemia è stato un acceleratore, un catalizzatore di processi, cioè tutta una serie di percorsi e di processi che erano in corso sono stati accelerati dalla crisi pandemica. Cioè il meccanismo che ci fossero questo tipo di trasformazioni, che c'era una crisi, eccetera, eccetera, la pandemia non ha fatto altro che accelerarli. Ha arricchito alcuni, sempre i soliti, perché in questa situazione di impoverimento complessivo alcuni hanno visto aumentare anche di molto i propri redditi. I multimiliardari, quelli che guadagnano più di 30, che hanno un patrimonio maggiore a 30 milioni di dollari l'anno, sono cresciuti in Italia, sono cresciuti in Europa, a fronte di un impoverimento complessivo che registriamo ognuno nelle proprie vite quotidianamente. Ecco, è stato un processo già in corso il fatto che la piramide sociale stesse diventando una clessidra, con la parte superiore molto piccola e la parte bassa molto più larga, o che si diventasse una piramide sempre più aguzza, perché dipendentemente dalla figura geometrica che si utilizza per raccontarla, però era un processo che era in corso da tempo. La pandemia l'ha accelerato, la pandemia ha accelerato anche questo cambiamento che era in qualche modo nell'aria. Nel giro di qualche anno la Cina supererà gli Stati Uniti per prodotto interno lordo. Già oggi il prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto, cioè un chilo di riso costa 3 dollari negli Stati Uniti e costa 20 centesimi di dollari in Cina, ma sempre un chilo di riso è a parità di potere d'acquisto, la Cina già adesso produce più degli Stati Uniti. Però la Cina tiene sottovalutata la propria moneta per poter vendere di più negli altri mercati, perché ha una serie di possibilità, compra con i soldi che fa di profitto i titoli di Stato americano, aumentando la sovravalutazione del rublo, è un giro noto, insomma, su cui non ci andiamo, se no ci porta lontana un ragionamento. Però nonostante questa sottovalutazione dello yuan, nel giro di qualche anno la Cina supererà anche dal punto di vista monetario come prodotto interno lordo gli Stati Uniti, che mantengono una supremazia di tipo militare. Su una cosa del genere è chiaro che si devono riadattare in qualche modo tutti gli schemi che fino adesso sono stati utilizzati. La globalizzazione da sola come tipo di processo non può bastare a gestire modifiche di questo tipo. E la soluzione proposta, ripeto, che ormai è qualche anno che viaggia nei vari think tank di persone che si occupano appunto di economia globale, è quella appunto del rientro dello Stato con propri capitali a finanziare l'industria, a gestire questo tipo di processi. E quello sarà verosimilmente, il futuro. Il Covid ha accelerato questo processo, un processo che probabilmente avrebbe visto la luce nel giro di qualche anno, è stato un processo che invece vede la luce in tempi molto brevi. E la vede, ripeto, con l'Italia come esperienza pilota, proprio per le situazioni dell'economia pubblica italiana, del grosso deficit, del fatto che qui ormai hanno devastato qualsiasi tipo di legislazione sociale, dove i diritti dei singoli lavoratori sono residuali, ormai sono quelli non coinvolti nel Jobax, quelli ormai lo statuto dei lavoratori tutela una minima parte dei lavoratori dipendenti, tanto per dirne una qualsiasi, e quindi evidentemente quello è un terreno fertile dal punto di vista di chi queste cose li pianifica per poter attuare questo tipo di processo, per poter attuare questo tipo di sperimentazione. Draghi è di fatto quello che la porterà. Il Covid, ripeto, è servito a accelerare questo processo, a catena verranno verosimilmente anche gli altri paesi europei e in parte gli Stati Uniti, che hanno espanso enormemente il proprio debito pubblico durante la presidenza Trump, e Biden già dichiarato che non torna indietro rispetto a quei percorsi, seguiranno questo processo a loro volta. Ma questo è più o meno quello che ci aspetta.
Benissimo, io ti ringrazio molto, molto efficace, e alla prossima, grazie.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutte.